Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, nella lettura degli Atti degli Apostoli che stiamo facendo in questo tempo pasquale, ecco, siamo nel momento dell'apertura della Chiesa ai pagani. Fino a quel momento il proselitismo era avvenuto nell'ambito degli ebrei, dei pii ebrei, molti anche farisei, perché noi abbiamo l'idea, quando si dice fariseo è rimasto come un'idea negativa, no? Come persone che no, erano appartenenti a un gruppo, no? Come oggi ci sono vari gruppi nella Chiesa, a quei tempi c'erano vari gruppi, e il gruppo dei farisei era un gruppo particolarmente ligio ai doveri, ligio alla conoscenza della scrittura, ligio alla vita religiosa, però cadeva spesso nell'ipocrisia, ma queste sono cose che purtroppo succedono in mezzo a noi anche nei nostri ambienti ecclesiali, no? Ma all'inizio dello sviluppo della Chiesa, molti ebrei, anche molti farisei, divennero cristiani. Però adesso siamo in un momento in cui viene descritto l'inizio dell'apertura ai pagani, che è attraverso quello che abbiamo ascoltato, l'incontro con questi di Cornelio, con lo spirito che li anima, e allora capiscono che anche i pagani sono chiamati alla fede. E la prima missionarietà della Chiesa fuori dell'ambito circoscritto all'ebraismo, e ci rimanda al dovere che abbiamo come cristiani di eseguire quell'ordine che il risorto, ascendendo al cielo, ha dato alla sua Chiesa, di ammaestrare le genti, di battezzarle nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa missionarietà della Chiesa, che non deve essere sempre tenuta viva, e oggi in particolarmente è, come dice, come si può dire, come inficiata, come intaccata da una mentalità che dice: ma tanto anche le altre religioni sono vie di salvezza, anche gli altri si possono salvare, quindi lasciamo ognuno nella sua religione. Sta entrando, purtroppo sta passando, questa idea che è perniciosa e diabolica, non è certo, non viene certamente da Cristo. Si salvano anche le altre persone che non appartengono alla fede cattolica? Il Concilio Vaticano II lo ricorda. Ricorda che coloro che non conoscono Cristo, ma sono uomini di buona volontà, ma invocano il Signore, chiedono perdono dei loro peccati, in qualche modo lo Spirito li raggiunge, ma non li raggiunge attraverso la loro fede, buddista, Confucio, i musulmani e l'ebraismo stesso, che non è più via di salvezza, lo era. Cioè le altre religioni non sono vie di salvezza, perché altrimenti significherebbe dire che Gesù non è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Attenzione, perché questa idea sta passando con prepotenza, al punto che si dice che poi alla fine stiamo adorando tutti l'unico Dio. Non è vero. Noi adoriamo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e loro non lo adorano. No. E quindi non è vero che noi adoriamo lo stesso Dio, assolutamente. Purtroppo sta crescendo un cristianesimo sentimentalistico, e non un cristianesimo che si basa su un dato di fede, sulla conoscenza, tra virgolette, del catechismo, di quel deposito della fede che ci è stato trasmesso, è stato difeso dalla Chiesa, custodito, trasmesso per 2000 anni ed è rimasto intatto, e che trova un suo condensato mirabile nel catechismo della Chiesa Cattolica. E San Giovanni, che ci accompagna pure in questo tempo, ci parla, e non può farne a meno, perché la sua lettera che stiamo leggendo è appunto chiamata la lettera dell'amore, e si ripete spesso questi concetti dell'amore, che dobbiamo amarci, eccetera. E bisogna stare attenti a leggerlo bene, a leggerlo con spirito cattolico, con spirito di fede costituita, non semplicemente una fede sentimentale, perché se tu leggi senza una fede che già abbia un'ossatura, poi dopo aver letto questa lettera basta amarci, sì, sì, perché alla fine Agostino lo dice, cristiano ama e fa quel che vuoi, ma cristiano, cristiano, cioè ama da cristiano, ama, ama da cristiano, perché qui dice chiunque ama è stato generato da Dio e chi non ama non ha conosciuto Dio. Ma io mi ricordo una volta quando ero parroco, sono andato a trovare una famiglia, c'era la mamma con la figlia, tredicenne, adolescente, che stavano guardando, sto parlando di 30 anni fa più o meno, 25, no? Stavano guardando a quelle belle trasmissioni che hanno educato le nostre bambine di oggi, che sono le telenovelle, no? Io non so quante se ne vedeva mia sorella di telenovelle, no? Ah, come hanno formato il cuore, la mente, queste telenovelle. E mi ricordo, è rimasto impresso, perché essendo lì, vedevo sta mamma e sta figlia che guardava con gli occhi proprio tutti presi, e c'era questa signora, tra virgolette, che diceva a un'altra sua amica una frase del genere: io lo amo, no? E dovevate vedere gli occhi di quella mamma e di quella ragazza, tutti così. Ma mica parlava di suo marito quella, non parlava mica di suo marito, no? Parlava di suo marito. E se parlava di suo marito, cosa c'è di più bello di una moglie che dice a suo marito io ti amo, o che dice alla sua amica io amo mio marito, no? Cosa c'è di più bello? Ma vedete che se quello non è il marito e tu dici che lo ami, e qui c'è qualcosa che non va, e qui c'è qualcosa che non va. E Giovanni, che la sapeva lunga, noi siamo nel quarto capitolo, ma nel quinto capitolo della sua lettera dirà: attenzione, che amare i figli di Dio significa osservare i comandamenti di Dio. Allora è una bugia, è una menzogna se tu dici di amare e non osservi i comandamenti di Dio. Sei un bugiardo. Perché l'amore, per essere vero, per essere autentico, deve poggiare sull'osservanza dei comandamenti di Dio. E non 7, 8, 9, tutti e 10. E se non li osservi tutti e 10, hai la prova tangibile che non hai, non sei un uomo che ama. Non sei un uomo che ama, non sei un uomo di Dio, non sei un buon cristiano. Poche chiacchiere, poche... Non sei un uomo, un buon cristiano. Perché? Perché non osservi i comandamenti del Padre, che è la prima cosa che faceva Gesù e che vuole che noi facciamo, perché sì, è venuto a portare una novità, ma non a cambiare i comandamenti. È venuto a portare il suo cuore, perché noi lo possiamo vivere con il suo spirito, con il suo cuore, ma i comandamenti del Padre vanno osservati. E lo zelo più grande che aveva il cuore di Cristo e che ha il cuore di Cristo è che il suo Padre, il Padre Eterno, sia amato, sia glorificato, sia riverito, sia ubbidito. Questo è il desiderio di Gesù. E quando Gesù riesce a attirare qualcuno, quando Gesù riesce a entrare nel cuore di qualcuno, la prima cosa che gli comunica è questo amore al Padre, questo zelo per i comandamenti del Padre suo, questa sensibilità per l'osservanza della legge di Dio, che è eterna, la legge di Dio che è luce, la legge di Dio che è consolazione, che è forza, che è gioia, perché i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono gravosi i comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio sono gravosi per chi non ama Dio, certamente. Se tu non lo ami Dio, i suoi comandamenti sono pesantissimi, no? Ma se tu lo ami il Signore, i suoi comandamenti sono leggeri. Sono leggeri, sono ali che ti permettono di correre. Quando essi stessi sono faticosi, quando essi stessi richiedono un sacrificio, perché noi, e questo non so se ve l'hanno insegnato al catechismo, siamo chiamati a osservare i comandamenti di Dio fino a dare la nostra vita, fino a dover morire. C'è qualcuno che dice che non bisogna essere eroi, bisogna essere così importante e così. No, il cristiano è chiamato ad essere un eroe. Se le circostanze della vita te lo richiedono, lì hai la chiamata del Signore a essere eroe. Se le circostanze della vita ti mettono davanti una difficoltà, una prova, tu non puoi dire, ma Signore, sono troppo debole. No, il Signore ti ha dato il suo spirito. E quante volte nella nostra vita di famiglia arrivano queste circostanze, dove tu vedi se sei cristiano o no, dove tu vedi se lo ami o no. Una gravidanza non prevista, una malattia e altre questioni che possono accadere, soprattutto oggi con questa mentalità di morte, anche sull'eutanasia e altre cose. Lì sei chiamato a dire, a verificare se sei cristiano o se non lo sei. E veniamo poi al Vangelo di oggi, che siamo nell'ambito dell'ultima cena. Capitoli 13-17. Il 13 si racconta la lavanda dei piedi, Giovanni non racconta l'istituzione, ma racconta la lavanda dei piedi, e poi ci sono questi capitoli che sono le ultime istruzioni, l'ultimo dialogo che Gesù ha con i suoi amici, e li vuole consolare, li vuole animare, li vuole fortificare, li vuole incoraggiare, e sono pagine bellissime. Capitolo 13-17. Leggetevele in questa settimana, capitoli 13-17 di Giovanni, dove vedete tutto l'amore affettuoso di Gesù verso i suoi amici. E qui, ecco, Gesù dice ripetutamente: rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, attenzione, sempre qui io mi ripeto, ma è importante aver chiaro questo. Quando Gesù dice in questo contesto, nell'intimità del cenacolo, con coloro ai quali per la prima nell'ultima cena spezza il pane e consegna se stesso a loro, in questo clima di intimità dice a loro: amatevi gli uni gli altri. Qui si tratta di un amore particolare, non è l'amore generale di cui lui ha già parlato nel suo Vangelo, di perdonare, di amare tutti, di farsi servo per gli altri. Non si tratta di questo. Si tratta di un amore particolare tra coloro che lo amano, tra coloro che sono stati scelti da lui per essere suoi amici. E se tu sei stato scelto da lui per essere suo amico, coloro che come te sono stati scelti per essere suoi amici non possono fare a meno di essere amici tra di loro. E questa è la più grande controtestimonianza che noi diamo quando non siamo amici tra di noi. Ma vediamo innanzitutto in che cosa consiste questa amicizia tra di noi. Che cos'è l'amicizia? Cosa fa sì che due dicano quello è mio amico? Ci sono vari livelli di amicizia. C'è l'amico da bar, c'è l'amico della partita, c'è l'amico del lavoro, dove condividi magari anche un progetto di lavoro, una ricerca. E quanto più alto è ciò che condividi con l'amico, tanto più alta è, quanto più alto è il livello di quell'amicizia. No. Quanto più alto è quello che condividi. E Gesù che cosa ci dice? Che condivide con noi l'amore del Padre suo, che poi è lo Spirito Santo. Condivide con noi l'amore del Padre suo, e noi siamo chiamati suoi amici, entriamo in intimità con lui, e lui dirà ancora: da chi mi ama, da chi accetta questa offerta di intimità, come anche nell'Apocalisse dirà: ecco, sto alla porta e busso, se uno mi apre, se uno mi accoglie, mi manifesterò a lui. prenderò dimora presso di Lui insieme con il Padre e mi manifesterò a Lui, mi farò conoscere a Lui. Perché quando è che tu conosci veramente una persona? Quando le sei amico. E quando Lui ti condivide il suo cuore, quando Lui ti condivide i suoi sentimenti, quando Lui ti condivide le sue speranze, quando Lui ti condivide le sue ferite, allora quello è il tuo amico e Gesù è il mio amico. Ma non perché ho fatto tutto questo io, perché l'ha fatto Lui, l'ha fatto Lui. E nel suo amore che ci spiazza, come ha detto gli Apostoli, lo dice a ciascuno di noi stasera, io ti ho scelto, io ti ho scelto per essere amico mio, io ti ho scelto per essere amica mia, perché voglio condividere con te il mio cuore, i sentimenti del mio cuore, le ferite del mio cuore, le speranze del mio cuore, le voglio condividere proprio con te. Accetti questa mia amicizia. Fare la comunione eucaristica significa aver accolto questa proposta del Signore, significa riconoscersi suoi amici e significa partecipare con gioia a questa anima del Cristo che si riversa sulla nostra in ogni Eucaristia. Corpo, sangue, anima e divinità che si riversa su di noi, che condivide con ciascuno di noi se stesso. E aspetta da ciascuno di noi una risposta, un ricambio, che anch'io condivida con Lui i miei desideri, le mie speranze, le mie ferite, perché Lui mi consoli, perché Lui mi incoraggi, perché Lui mi guarisca, perché Lui è il mio amico. Ed è in questo clima di condivisione dell'unico amore del Padre, che è lo Spirito Santo che Cristo ci offre in questa sua amicizia, in questo clima che possiamo capire, altrimenti non possiamo capirlo, quando Lui dice: chiedete qualunque cosa nel nome mio e vi sarà fatta. Non è trovare la preghiera magica, come dico spesso, qualcuno mi chiede: Padre, mi dia una preghiera potente. Ma che preghiera potente? Più potente del Padre nostro, che sei tu. Non c'è una preghiera magica, anche il Padre nostro, se non lo dici con sentimento, se non lo dici con conoscenza, se non lo dici con amore, a che serve? No? A che serve? Ma quando Gesù promette, nel Vangelo di Giovanni lo promette ripetutamente, ripromette: quello che chiederete nel mio nome vi sarà fatto. E Gesù non è un bugiardo, perché noi possiamo vivere questa gioia di avere realizzati i desideri più belli che abbiamo, le speranze più belle che abbiamo. Occorre un piccolo passo di intimità, di unione con Lui, perché i suoi desideri, le sue speranze diventino le mie, e i miei desideri, le mie speranze diventano le sue. E allora potremo chiedere quello che ci parrà, perché lo chiediamo in Lui, lo chiediamo nel suo spirito, lo chiediamo nella sua volontà. E ci sarà fatto, ci sarà dato. E Gesù, quando il Vangelo ce lo mostra, che chiede qualcosa al Padre, ce lo mostra pure che prima ancora di chiedere lo ringrazia. Come quando risorgerà l'amico Lazzaro, prima di dire: Lazzaro, esci fuori, dirà: Padre, ti ringrazio, perché tu dai sempre ascolto alle mie preghiere. Padre, ti ringrazio. È questa fiducia che ci manca nella nostra preghiera, questo ringraziamento previo al Signore per quello che chiediamo. E così diceva un parroco ai suoi parrocchiani una volta, quando forse c'era un pochino di fede in più, no, quando c'era la siccità, quando c'era il maltempo, in tutti i generi, si pregava il Signore per il bel tempo, si pregava il Signore per la pioggia quando c'era la siccità, e si facevano anche le processioni. È stato bello quest'anno, l'ultimo terremoto che c'è stato un parroco che ha fatto questo, Perché, fratelli e sorelle, metto tra parentesi, qui la dico e qui la chiuso, il problema oggi più grosso che abbiamo nella Chiesa è la mancanza di fede. Non tanto la mancanza di fede nella passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, ma la mancanza di fede proprio in Dio. In Dio. E quel parroco è stato bravo, ha fatto la sua processione col crocifisso, è andato lì a quel fiume, ecco, non era un terremoto, era un fiume che era esondato, no? A pregare. E diceva quest'altro parroco, i suoi parrocchiani che erano venuti, vi parlo di tanti anni fa, alla processione per chiedere al Signore che facesse venire l'acqua, e lui disse: mi sa che l'acqua non viene. Lo guardarono: per la vostra poca fede, cioè perché? Perché non avete portato gli ombrelli. Non avete portato gli ombrelli. Questa fede ci manca. Questa è la fede che trasporta le montagne. Questa è la fede che, unita al cuore di Gesù, ci fa superare tutti i problemi. Questa è stata la fede di Maria. E chiediamo a lei, donna della fede, che ci dia di vedere in questa fede all'opera il Signore. Perché vedete, avere fede significa non semplicemente credere in Dio, neanche credere tanto in Gesù Cristo. Sì, credere in Dio, credere in Gesù Cristo, ma credere soprattutto che Lui, il risorto, è vivo, è operante e fa prodigi nella mia vita. Amen. Per il 12 vi chiedo una preghiera particolare per noi oblati di Maria Vergine, che è la festa del nostro fondatore, che, come ci ha ricordato la sorella, anche se non venite, però un'Ave Maria esca al vostro cuore per noi oblati della Madonna di Maria Vergine. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Vediamo,